Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia
come fossimo davanti a una birra.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Ciao, questo è il Pointer Podcast e oggi registriamo la puntata 264. Io sono Luca e con me oggi c'è Eugenio. Ciao Eugenio.
Ciao Luca.
Sono rimasto un po'... cioè, è stato un po' strano perché stavo dicendo che con me oggi c'è... Poi ho visto che in realtà anche sulla tua...
Luca! Cioè, è vero, me ne sono accorto ora.
Sì, c'è RStream, che è il software, la web app, insomma, che usiamo per registrare, che praticamente c'ha questo problema. Per cui quando io mando il link a Eugenio, per esempio, per registrare o viceversa, rimane il nome della persona che ha mandato il link. Quindi, per esempio, oggi io ho aperto il link che mi ha mandato Eugenio, in realtà non ho trovato Eugenio, ma ho trovato Ale, Luca Eugenio, che era quello dell'altra volta, quindi non so bene come ragiona. Però spesso, se io mando il link a te, trovo il nome
dell'ultimo che sì. E tra l'altro mi sono appena accorto che RStream ha aggiunto una limitazione. Questa puntata non potrà durare più di 6 ore, quindi mi dispiace per chi ci ascolta, se vedi in alto c'è 1 minuto e 04 di 6 ore massimo. Rimarremo nelle 6 ore.
Lex Friedman non potrebbe usarlo.
No, bravo, evidentemente. Bravo.
Ma poi tra l'altro è passato di nuovo l'aereo qui sopra, come all'inizio della puntata, come era successo un paio di puntate fa, quindi vabbè, è proprio il momento,
anche nel nostro tormentone, come i podcast,
è il momento giusto, sì, è il momento giusto, ogni volta iniziamo nel momento migliore, o anzi lui disturba nel momento migliore, non...
Loro lo sanno e fanno partire, esatto, l'aereo quando noi stiamo per iniziare.
Allora, iniziamo subito la puntata e prima di iniziare chiaramente vi ricordiamo come al solito come rimanere in contatto col Pointer Podcast. Potete iscrivervi alla nostra Pointer Chat, che nell'ultimo periodo è diventata una fonte di tantissimi consigli per utilizzare al meglio LLM di vario tipo, specialmente nell'ambito dell'agentic coding, specialmente con RuCode, e abbiamo fatto una live su questo. Trovate il link per unirvi alla Pointer Chat nelle note di questo episodio. Le note di questo episodio le trovate nel vostro podcast, nel vostro player di podcast preferito, a seconda di qual è, dovete fare qualche gesture per far comparire le note, altrimenti andate sul nostro sito che è pointerpodcast.it. se volete contattarci, la mail è info@pointerpodcast.it. ci trovate anche su LinkedIn, sia come Pointer Podcast che con i nostri account personali. E in man generale la cosa che preferiamo è sicuramente parlare nella Pointer Chat, perché è più interattivo un po' per tutti e c'è modo di avere delle belle conversazioni, secondo me. Proprio nella Pointer Chat avevo riportato stamani una notizia, ma in generale diciamo che ci sono stati avvistamenti, non di UFO ma di GPT-5, e si parla di un rilascio imminente ormai, si parla di un rilascio ad agosto. Oggi noi registriamo il 31 luglio, giusto perché magari pubblichiamo il podcast poi domani e nel frattempo rilasciano il tutto. Noi lo stiamo registrando oggi, al momento ancora non è uscito GPT-5, ma si sta parlando ormai insistentemente dell'arrivo di questo modello. Ci sono stati un po' di leak, a quanto pare ad alcuni utenti, ora sperando poi che non siano dei fotomontaggi, a quanto pare alcuni utenti hanno avuto la possibilità di utilizzarlo senza, diciamo, che questo fosse in qualche modo pubblicizzato, nel senso che a quanto pare delle richieste che erano state fatte in realtà a modelli più vecchi, quindi già presenti online, come GPT-4o o forse o 3 mi sembra, sono stati poi ridirezionati da OpenAI a GPT-5 per testare come gli utenti interagissero con questo nuovo modello e se gli utenti effettivamente avevano una buona interazione, cioè se le risposte erano piacevoli per gli utenti. L'altra cosa che è stata fatta, e questa è di oggi la notizia, è stato dato l'accesso su OpenRouter, che per chi non lo conoscesse è un servizio che permette di unificare l'accesso ai vari LLM. Voi in pratica avete accesso a modelli gratuiti e a modelli invece a pagamento. Quello che fate è caricare del credito su OpenRouter e poi da lì, in modo semplice, potete cambiare e utilizzare ad esempio Claude, Queen, ChatGPT o qualsiasi altra cosa. Questo è molto utile ad esempio da RuCode, perché da RuCode, usando OpenRouter, voi avete accesso ai modelli gratuiti. oppure potete pagare e per esempio avere accesso a cloud simili. Notare che per i modelli gratuiti dovete depositare almeno 10 crediti, che equivalgono a 10 euro, 10 dollari anzi, e a quel punto avete 1000 richieste al giorno, altrimenti senza ne avete 50, quindi se lasciate questi 10 dollari avete più richieste. Vi dicevo, su OpenRouter è arrivato un modello che si chiama Horizon Alpha, è arrivato giusto da qualche ora, è ad accesso gratuito, è scritto molto chiaramente che però loggano tutto quello che voi chiedete, quello che ricevete come risposta, e che chiaramente questi log vengono poi utilizzati per fare il training. Sembra abbastanza confermato che questo Horizon Alpha sia un modello di OpenAI, potrebbe essere un modello della famiglia di GPT-5, non so bene adesso, non c'è ancora ben capito quale modello di questa famiglia, nel senso che a quanto pare ci saranno vari modelli all'interno di questa famiglia di GPT-5, ma pare che questo sia uno di questi. Si può già usare tramite OpenRouter, si può usare su RuCode, e io l'ho provato un po' questa mattina dandogli una repo che avevo, che su cui stavo lavorando, su cose in realtà un po', diciamo, di test, non era nulla di particolarmente complesso però per me, perché in realtà erano librerie che non avevo mai usato, quindi non sapevo bene dove mettere le mani sinceramente, e era un qualcosa che in realtà era partita proprio con l'idea di proviamo a farla scrivere alla gente, quindi non era un qualcosa in cui avevo messo mani io. Diciamo che è riuscito a sistemare gli errori che c'erano in precedenza. In precedenza avevamo usato Claude, e non tramite agente, ma tramite proprio Claude. Ci eravamo fatti generare questo codice, avevamo fatto delle prove, c'erano alcune cose che non andavano. Tramite RuCode, questo modello Horizon Alpha e l'MCP di Context7, che permette di accedere alle documentazioni, in particolare qui si accedeva alle documentazioni di questa libreria, siamo riusciti a ottenere poi del codice che funzionava. Ora, la mia impressione, sinceramente non so darvi una impressione sulla qualità di questo modello, perché alla fine quelli, diciamo, sono metriche e considerazioni che forse rimangono più sui benchmark, o comunque magari sono considerazioni che si possono fare dopo un utilizzo prolungato per qualche giorno. Io l'ho usato forse un quarto d'ora, 20 minuti. La cosa che mi ha stupito era invece la velocità, perché devo dire che nel generare tutti i vari token e nel cercare tutte le varie spiegazioni è stato piuttosto veloce come modello. Quindi ora lo attendiamo con ansia, speriamo che arrivi, insomma, nei prossimi giorni, e che tutte le varie aspettative vengano in qualche modo rispettate, perché a quanto pare si tratta, insomma, di un salto generazionale importante, almeno da quello che dice Sam Altman, che per carità è chiaramente, insomma, è come chiedere al vino, all'oste se il vino è buono, però ha detto in un'intervista che ha fatto qualche giorno fa che GPT-5 è già più intelligente rispetto a lui e alla persona che lo stava intervistando. Poi è ovviamente, non poteva dire che è un modello che non ragiona e che non è... però tant'è che le aspettative ormai a questo punto direi che sono molto alte. Quindi ecco, ci rimane soltanto da aspettare. Non so, tu avevi provato questo modello oppure...
No, mai provato.
Ok. E allora, magari, vabbè, se rifacciamo un'altra live, quando rifaremo un'altra live probabilmente sarà già uscito il GPT-5, quindi potremmo magari provarlo. E allora, non so se vuoi aggiungere altro su questo tema, altrimenti passo alla notizia successiva.
Vai.
Che era in realtà una notizia che mi sono portato dietro dall'ultima puntata del podcast che abbiamo fatto live su Twitch, e tra l'altro se andate sul nostro canale YouTube, se non siete registrati, registratevi, trovate anche la registrazione video, riguarda l'impatto ambientale dell'AI e l'impatto ambientale dell'AI fatto finalmente da qualcuno che dei modelli di AI, in particolare dei large language model, li sviluppa, ovvero Mistral. La cosa che spesso capita è che dei modelli, specialmente dei modelli, diciamo, commerciali, non si sa mai effettivamente quali sono stati i costi di training, qual è il costo di inferenza. Ci sono degli studi che hanno cercato di fare delle stime sia sui modelli commerciali, sia per quanto riguarda invece i modelli open source, delle stime per quanto riguarda l'impatto ambientale, quindi cercare di capire quanto effettivamente questi modelli consumano, producono CO2 e in generale, tra virgolette, inquinano. Mistral ha fatto un qualcosa che secondo me è molto, diciamo, la mette in una posizione diciamo migliore rispetto alle altre aziende, in qualche modo, perché ha fatto un discorso in questo post che hanno pubblicato che secondo me è molto intelligente, ovvero che dato che questi modelli, dal loro punto di vista, ma anche dal punto di vista di tante altre aziende, devono finire nelle mani di tutte le persone, è giusto che le persone conoscano l'impatto ambientale che questa tecnologia può avere. Quindi l'impatto ambientale che questa tecnologia ha per arrivare nelle loro mani, quindi nel momento del training, ma anche nel momento dell'inferenza. Hanno considerato sia a queste due fasi, e hanno considerato in queste due fasi tre tipi di impatto, ovvero le emissioni di CO2, il consumo di acqua e il consumo di materiali. Con la parte di emissioni di CO2, ok, ci siamo, consumo di acqua anche, è quella relativa al raffreddamento dei vari data center. Sul consumo di materiali intendono la parte, diciamo, di produzione di tutto quello che è necessario per arrivare al momento in cui effettivamente il modello lo traini, e poi, diciamo, il consumo in generale che c'è quando questi materiali comunque vengono utilizzati per l'inferenza. I dettagli riguardano un modello di Mistral che è Mistral Large 2, e mentre invece per quanto riguarda l'inferenza hanno considerato l'inferenza fatta sul loro chatbot, che è le chat, in cui l'output è di 400 token, quindi generare una pagina di testo. Notare che però questi numeri che loro, prima di vedere bene un attimino i numeri, questi numeri dipendono molto da dove si trova poi il data center e dove si trova fisicamente, nel senso, se per esempio il data center è in Francia, dove loro ne stanno costruendo uno, i costi che loro hanno riportato dovrebbero abbassarsi. Se il data center si trova in altre aree, questi costi saranno più alti. Ad esempio, vi dico un attimino quello con cui loro hanno confrontato il consumo, perché dirvi ad esempio che l'inferenza e la produzione di una pagina di testo produce 1,14 grammi di CO2, non lo so quanto dà l'idea, però secondo me invece questo è il confronto è interessante, perché generare questa pagina di testo produce la stessa quantità di CO2 che abbiamo nel momento in cui noi guardiamo un video in streaming online per 10 secondi. E questo è per una persona che si trova negli Stati Uniti. Se invece questa persona fosse in Francia, sarebbe 55 secondi. Quindi a seconda del posto dove ci si trova c'è un valore diverso. Poi, per quanto riguarda il consumo di acqua, sempre per generare una pagina di testo, si tratta del consumo di acqua che è necessario per far crescere un piccolo ravanello. Ora non so se c'è tra noi
meno pratica come
è meno pratica, però sappiate che l'ultima parte, consumo di materiali, l'impatto ambientale di consumo del fare inferenza è lo stesso che si ha quando si produce una moneta da 2 euro. Questi sono i confronti che loro hanno fatto. Chiaramente questo è stato fatto su un modello grande, che è Mistral Large 2, e la dimensione del modello ha un certo impatto, questi numeri, perché maggiore è la dimensione del modello, poi è anche maggiore l'impatto ambientale che questo modello ha. Quindi loro dicono, quando scegliete il modello, scegliete il modello che è valido per quello che state facendo, ma è inutile che magari per cose in cui non è necessario vi prendete un modello enorme che poi genera più CO2 o necessita di più acqua se non ne avete la necessità, ecco. Quindi quello che hanno detto è che se il modello, dato un modello, se ne prendi uno 10 volte più grande, in generale l'ordine di grandezza per quanto riguarda l'impatto ambientale è un ordine di grandezza in più. L'articolo poi di Mistral, giusto per concludere, si conclude con dei consigli che vengono dati sia a esperti, che era quello appunto che avevo appena detto, sia persone che si occupano di regolamentazioni, perché quello che hanno detto è: se vogliamo migliorare la trasparenza, ma anche la capacità di comparare diversi modelli di AI, le aziende dovrebbero tutte, in modo standardizzato e in modo diciamo simile tra loro, riportare questo tipo di informazioni in modo tale che gli utenti hanno a disposizione delle informazioni dettagliate su qual è l'impatto che loro hanno nel momento in cui chiedono di sistemare la mail a GPT, ad esempio. E poi anche dal punto di vista dell'utente, la cosa che loro cercano di mettere in evidenza è il fatto che, di nuovo, il modello deve essere adattato in base alle necessità dell'utente, e poi anche lì l'utente dovrebbe essere in qualche modo educato a capire quali sono qual è l'impatto sull'ambiente che ha nel momento in cui usa questi modelli, in modo tale da usare quello ottimale per quella specifica situazione. Ora, qui mi sembra un po' forse utopistica quest'ultima parte, nel senso che mi sembra strano che tutte queste aziende decidano di indicare queste informazioni in maniera standardizzata e pubblica, perché in qualche modo forse la vedono come un modo per rilasciare qualche informazione che magari è in qualche modo riservata. Non lo so, ho questa impressione, però magari mi sbaglio. Non so, magari oltre al fatto comunque che rilasciando queste informazioni magari potresti passare per quello che inquina maggiormente, e anche lì la tua reputazione potrebbe un po' rovinarsi.
Però, scusa, aggiungo una cosa che mi sembra interessante. Su Cursor c'è la modalità automatica, dove tu inserisci il prompt e poi lui, bilanciando un po' quello che è l'ottimizzazione in base a quello che chiedi, diciamo il modello migliore e il costo, diciamo una qualità-prezzo migliore, di scegliere il modello. Ora, senza dover esporre tutti questi dati, potrebbe essere interessante che i vari, diciamo, ChatGPT, Claude, eccetera, eccetera, mettessero una modalità automatica dove io inserisco il prompt e loro in automatico mi assegnano il modello che ritengono migliore, magari senza nemmeno dirmi qual è. Però, sì. E posso disattivarlo perché magari io voglio esattamente quel modello lì, però mi sembra, per buona parte dei task lo userei.
Sono d'accordo. E allora, non so se questa cosa che ti dico va in queste direzioni o se semplicemente sarà un altro modo per farti scegliere dal menu a tendina quale modello usare, ma per esempio GPT-5 a quanto pare supporterà due tipi di reasoning, uno chiamato breve e uno lungo. Mm-hmm. Magari lì quello che mi aspetta è che se io gli chiedo, non so, quante R ci sono nella parola strawberry, me lo fa con il pensiero veloce, mentre se gli chiedo di dimostrarmi un teorema o di farmi calcoli matematici complessi, lo faccia poi col pensiero lento.
Sì,
ora, questa cosa non so se la fa in automatico, però sarebbe bello se la facesse, perché appunto in quel modo l'utente non deve andare a modificare, perché magari c'è anche l'utente che, non sapendo bene la distinzione, cioè nel senso il modello reasoning, ok, noi sappiamo la differenza magari tra il modello reasoning e il modello non reasoning, ma l'utente che apre ChatGPT magari paga l'abbonamento, ha accesso al modello reasoning, vede quello,
mette sempre
l'unica differenza che vede tra i due è che magari uno scrive di più e uno scrive di meno, però magari quello che scrive di più gli dà più risposte corrette, quindi gli fa tutte le domande a quello, anche se magari non ce ne sarebbe la necessità. Cioè il modello di reasoning non è un modello con cui conversi come mai quello di che non pensa, ecco. Quindi questa è anche una cosa che secondo me va presa in considerazione.
E non risponde nemmeno sempre meglio rispetto all'altro.
Sì, sì. Per alcune cose, no, mi sembra che poi ne avevamo pure parlato in un...
Sì,
forse. Per quando ne avevamo parlato non me lo ricordo, però avevamo... Ah no, ecco, sì, era per il paper di Apple in cui avevano detto che per alcuni task semplici non c'erano differenze in realtà tra... e reasoning e senza, mentre invece poi per task più complessi c'era una differenza, e poi loro dicevano che a un certo punto c'era una sorta di
appiattimento
in cui in pratica il modello non pensava più. Ok, non so, questa era un po' la storia di Mistral, vediamo poi come si evolve nei prossimi mesi e se servirà qualcosa.
Ho un paio di domande, perché una non penso di non aver capito io, ma magari l'hai detto. Perché se l'utente in Francia rispetto agli Stati Uniti costa meno rispetto a di là? Perché in una parte del mondo costa meno rispetto a un'altra?
Allora, sì, ci sono alcuni di questi calcoli che dipendono da dove si è localizzati e da quello che mi ricordo, loro non mi sembra che lo dicono nell'articolo, però mi sembra che da quello che mi ricordo questi calcoli sulle emissioni di CO2 dipendono anche dal tipo di griglia o comunque di diciamo,
Ah,
collegamenti che
sì,
ci stanno tra
ok.
la casa,
Proprio la
diciamo,
rete
dove la persona
elettrica.
lavora, cioè dove la persona utilizza ChatGPT e il data center, oltre che immagino che anche dipenderà dal tipo di energia che viene utilizzata. Magari ci saranno. No, quello forse no, in realtà. Oddio, forse sì. Non lo so. Comunque, la parte di cui sono sicuro è che c'è un tipo di consumo diverso a seconda di questa griglia, di questa grid, non lo so, della
Okay.
rete elettrica, insomma.
Sì. Ok, curioso. Perché tra l'altro prima intravedevo un articolo, ne abbiamo già parlato in passato, negli Stati Uniti, Google, Microsoft, eccetera, hanno iniziato a fare accordi con società che costruiscono micro reattori nucleari, no? Quindi,
Sì.
quindi magari è anche un costo che potrebbe abbassarsi, però vabbè, a parte questo era curioso. Mi è piaciuto il tipo di paragone che si faceva, perché ora, confrontato con Ravanello
Sì.
con i 2 centesimi di euro, c'ho poco riscontro perché non so quanti 2 centesimi si producono, eccetera. Però, se io confronto una pagina di testo generato da un LLM con 10 secondi di video su YouTube, su TikTok o ovunque, io tendo a dare un pochino, magari sbaglio, però così a sentimento tendo a dare leggermente più valore alla pagina di testo che mi viene risposto dall'LLM, nel senso che ti sto facendo una domanda. In qualche modo sto cercando qualcosa. Di là è intrattenimento, spesso per quanto mi riguarda è anche intrattenimento, diciamo, momento morto, quindi nemmeno un intrattenimento particolarmente entusiasmante per me. Non è una serie, un film su Netflix, una serie su in streaming, è una roba così, tanto per, no? Quindi se faccio una comparazione tra queste due cose, dico, vabbè, ma allora forse nemmeno così male come fino adesso abbiamo detto, anche se poi in realtà chiaramente i consumi sono altissimi e tutto quanto, però ecco, facendo questo paragone, allora mi viene da dire: ok, ci sta, forse abbiamo vari problemi nell'industria, nel nostro mondo tech, nel senso che forse anche lo streaming del video è un problema, e forse in alcuni casi è molto più un problema rispetto quest'altro settore qua. Non lo so, non c'ho le idee un po' confuse ancora su questo, però.
Sì, secondo me forse una cosa che va considerata è che, pure qui non so, è un bel confronto, cioè io ho apprezzato questo rispetto agli altri perché è più tangibile in qualche modo,
Sì,
però
è
la cosa
anche
che mi
molto più tangibile
chiedo,
rispetto a consuma come le lampadine in Belgio, cioè sono
sì,
quelli.
la cosa che mi chiedo è quante persone oggi stanno utilizzando l'LLM e quante pagine di testo, quanti 400 token al giorno generano rispetto a quanti magari invece guardano contenuti online in streaming? Cioè, qual è tra le due la cosa che è maggiormente, cioè che c'ha impatto maggiore sulla
Sul
produzione di CO2, ad
mondo,
esempio?
ma mi viene da dire che TikTok ha molti più utenti di ChatGPT, così a
Penso
sensazione
di sì.
sempre.
E questo comunque dipende dallo stato, perché qui dice. Nell'immagine loro dicono sì, questo è per chi è basato in US, ma sarebbero 55 secondi per una persona che è in Francia. Cioè, 55 secondi è molto rispetto magari, cioè nel senso in 55 secondi ne hai generate più di una di pagine di testo.
Tranquillamente.
Quindi, non lo so, boh, mi sembra è un confronto un po' che non riesco a dire cosa tra. Quale delle due cose preferirei fare? Nel senso, se dovessi produrre questi 1,14 grammi di CO2, non so se lo vedo più utile, magari, cioè, se vedo più utile produrli chiedendo qualcosa a un LLM, o vedendo qualche contenuto online. Secondo me dipende un po' anche da cosa chiedi all'LLM, nel senso
che bravo, guarda.
Potremmo anche
per dire.
Cioè, ci sono alcune cose che magari non c'è nemmeno necessità di chiederle, ma ormai siamo talmente abituati a questo tipo di prodotto che piuttosto che magari scrivere la mail, scriviamo 10 righe di spiegazione su quello che vogliamo scrivere nella mail a ChatGPT e poi allo stesso modo ci facciamo scrivere la mail. Nel senso, boh, dipende un pelino
anche
da.
Ricerche stupide dove uno potrebbe fare una ricerca su Google che immagino abbia un impatto minore, invece la chiediamo ai vari LLM. Sì, forse sono d'accordo, forse se ci abituassimo a un uso consapevole di questa roba qua, potremmo dire ok, il costo può valerne la pena, forse, però con un uso consapevole, non chiedendo gattini che ballano
Esatto.
a ChatGPT.
Sì, esatto. Questa è sicuramente una delle cose da tenere in considerazione, ecco, quello sicuramente.
Sì, sono d'accordo. Però bello, bello il confronto. Sugli altri, non ho idea. Sugli altri due, Ravanelli e due centesimi.
Fa abbastanza. Quella dei Ravenelli faceva abbastanza ridere, però
Sì,
vabbè.
sì. Non so se volevi aggiungere qualcos'altro su questo.
No, non volevo
E
aggiungere
allora,
altro.
io qui ho degli articoli in cui in realtà mi sono imbattuto, perché mi sono imbattuto in un articolo del Guardian che parlava dell'Australia. Ne abbiamo già parlato in passato di questa cosa qua. In Australia scatterà il divieto sui social per gli under 16. Non tutti i social, ma diciamo social network come Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, eccetera, YouTube, saranno diciamo solamente dai 16 anni in poi, e quindi ci saranno restrizioni per gli under 16, mentre invece piattaforme più destinate a messaggistica, educazione, informazione come WhatsApp, Messenger, Google Classroom, non so come ci è finito anche Roblox, però non saranno interessate da questa cosa qua. E è scattata un po' la polemica sul come l'Australia sta decidendo di affrontare questa cosa qua, perché le varie piattaforme saranno incaricate di verificare l'età e potranno farlo o con la richiesta del documento di identità o con tecnologia biometrica, quindi riconoscimento facciale, eccetera, eccetera, oppure con dati incrociati. Ad esempio, se io utilizzo una carta di credito o qualcosa per pagare, possono fare controlli incrociati con la banca per verificare l'età e poi diciamo restringere, anzi bloccare l'accesso all'account per quella persona lì se è minore di 16 anni. La critica che viene mossa in questo caso è che c'è, vabbè, a parte tutte le critiche sul restringere alcune piattaforme agli under 16, che va bene, ma c'è anche un problema di privacy nel modo in cui vengono verificate le età nei dati che vengono condivise. Subito dopo aver letto questo, mi sono imbattuto in un altro articolo di TechCrunch che spiegava come Google sta rilasciando, partita dalla sperimentazione negli Stati Uniti, un diciamo sistemi che utilizzano l'intelligenza artificiale dove in base a ad esempio su YouTube, video che vengono visti dall'utente o categorie di video che vengono cercati, Google riesce a diciamo capire se tu sei under 18 o under 16, poi riesce un attimo a limare l'età e quindi andarti a limitare su alcune cose. Quindi, ad esempio, nel momento in cui negli Stati Uniti riesci a capire che tu sei minorenne, ti disabilita subito la timeline su Google Maps, ti stoppa gli annunci personalizzati, ti restringe delle categorie in base all'età che tu non puoi vedere e varie altre cose. Ora, poi c'è anche la possibilità di segnalare che tu non sei effettivamente minorenne, mandare la carta d'identità e farti sbloccare questa cosa qua, però è effettivamente la tecnologia che Google ha rilasciato e che diciamo fa matcha con quello che ho letto sul Guardian che sta cercando di fare l'Australia. Letto questo, ho detto ok, fammi vedere l'Unione Europea come si sta muovendo in questa cosa qua, perché ne abbiamo parlato in passato, la Francia a, forse è già legge, o comunque sarebbe diventerà legge a breve, non permetterà la visione del porno ai minori di 18 anni, e quindi dovrai verificare l'età e non più solamente autocertificarti con sono maggiore di 18 anni. L'Unione Europea, devo dire, sta facendo una cosa carina, perché quello che sta facendo è ha intanto scritto una sorta di blueprint, quindi ha dato delle indicazioni, un po' come quando è stato per il Covid. Cioè hanno dato delle indicazioni, l'applicazione dovrà essere così. Poi ogni Stato, date le indicazioni, dovrà svilupparsi la propria applicazione, come l'Italia ha fatto con Immuni, ma tutti i vari Stati hanno poi sviluppato la propria. La cosa simpatica è che il blueprint funziona così, le indicazioni sono queste. Sarà un wallet che ogni utente dovrà scaricare. Al momento del download, vabbè, ti registri, la cosa che fai è inserire il tuo documento, quindi passaporto o carta d'identità. Quel documento rimane all'interno del tuo smartphone, non viene condiviso con nessuno. Sul blueprint dicono di utilizzare l'enclave dei vari telefoni, eccetera, eccetera, quindi spazi di memoria sicuri, ok. Da quel momento in poi, ogni volta che tu vuoi entrare su una piattaforma, dovrai generare un nuovo certificato, in modo tale che non potrai mandare lo stesso certificato a più piattaforme, quindi non potranno fare controlli incrociati e in qualche modo risalire alla tua identità. Generi un nuovo certificato, suggeriscono di utilizzare la Zero Knowledge per farlo, e condividi solamente l'informazione che tu sei over 18. Non condividi nessun dato personale con le piattaforme. E a me sembra una soluzione interessante, quella che avrei voluto leggere, quindi mi sembra un buon lavoro. Sono curioso di vedere come la implementano. Il suggerimento della Zero Knowledge è un suggerimento, non è detto che verrà fatto così, però è quello di cui parlavamo anche tempo fa, quindi non so che ne pensi, ma
allora è carino il fatto, quello che dicevi appunto dell'avere un unico protocollo che tutti quanti poi utilizzano. La cosa che non è chiarissima è questa, cioè, ok, l'Italia per esempio ora avrà la sua applicazione per la verifica online della tua età principalmente, o anche di altre informazioni?
Allora, quello che diciamo per ora sembra essere solamente per l'età, però effettivamente questo qui è un wallet per la tua identità in generale, cioè può essere per l'età, ma può essere per qualsiasi cosa, potenzialmente può essere anche per partecipare a concorsi pubblici, cioè se io devo garantirti che ho determinati requisiti, io l'importante è che ho un qualcuno che mi certifica che quelle informazioni che inserisco sono valide. Una volta che ho quello, posso generare una prova e inviartela. Secondo me è un sistema che funziona, è generalizzabile a qualsiasi cosa.
No, la cosa che magari pensavo era che magari in alcuni contesti in cui ci possono essere problemi sul discorso di avere, non lo so, persone che si registrano online a, per esempio, social network e poi si comportano male.
Certo.
Potrebbe essere un modo per, non ti dico identificarli, ma quantomeno capire chi sei fin dall'inizio. Quindi c'hai il tuo account che è certificato. Cioè,
invece e uno di... è solo uno, tra l'altro. Non potrei più avere account falsi. Quando si diceva carica la carta d'identità, magari non più, però io mi devo registrare solo con questa roba qui, così che i social network non c'hanno ancora più dati su di me, però...
È un modo anche per dire, va bene, ok, sei tu, sì. Quindi...
Accountability su
io contatto Eugenio e vedo che c'è questa conferma, so che è lui. Non sto parlando con uno che fa finta di essere Eugenio, probabilmente, almeno che non ci siano, non so, altre possibilità.
No, sì, però idealmente sì. E... non mi vengono in mente altri...
Cosa... Cioè, quindi, nel senso, ora c'è questo protocollo, questo blueprint.
Esatto.
Ma poi qual è i prossimi passi? Cioè adesso c'è il blueprint, gli stati possono implementarsi quest'app...
Esatto, gli stati dovrebbero implementarsi quest'app e credo ci siano timeline diverse tra i vari stati, ma credo, e magari su questo facciamo un follow-up, che ci sia una direttiva dall'Unione Europea, ma mi sembra abbastanza globale come cosa, per cui in alcune piattaforme devi essere, in alcuni siti e piattaforme devi essere almeno maggiorenne per poter entrare. Quindi secondo me è una cosa che verrà più o meno recepita da tutti gli stati, magari con tempi diversi.
Ok,
E quindi
magari
credo
ci sarà,
che,
che ne so, 2030 ce lo dovremo, una cosa del genere.
capito?
Sì.
Esatto. Sarebbe stato bello che invece che il blueprint ci fosse stata una sola applicazione per tutti quanti. Non vedo la necessità di ogni stato doversi pagare una propria applicazione, perché alla
Sì,
fine
non so
sono
se magari ci
piccole differenze, dici?
Potrebbero esserci differenze sul modo in cui le persone si registrano, non lo so, nel senso, banalmente, come l'altra volta ti dicevo dell'app per fare la firma digitale che avvicini la carta
Ma
d'identità e ti
certo.
riconosce, non so, magari ci sono stati in cui non c'è, non lo so, non so se c'è qualcosa che magari ci differenzia da questo punto di vista.
Sì, magari c'hai un sistema di base uguale per tutti e poi ognuno si customizza il suo, come dicevamo, magari in un paese puoi partecipare ai concorsi pubblici, magari in futuro, in un altro no.
Ho capito.
No, non lo so, è un'ipotesi, non, però sì, ok, ci sta quello che dici.
Boh, vediamo un po'. Sembra una cosa interessante da vedere per il futuro.
Sì.
Sarà anche interessante vedere come le persone magari cercheranno di aggirare questa cosa, no? Nel senso,
Bravo.
dicevi dei divieti in Francia. Mi immagino i ragazzini che magari cercheranno di aggirare in qualche modo la cosa con qualche VPN, e per questo eccoci con il nostro sponsor. No, non è vero,
Niente,
neanche oggi, neanche oggi.
arriverà.
Arriverà. Allora, se non hai nient'altro da aggiungere qua, andiamo sul finale in realtà con una notizia abbastanza breve, che riguarda un post e un'intervista che ha fatto Mark Zuckerberg. L'intervista è stata fatta in occasione del momento in cui ha parlato, insomma, dei ricavi di Facebook dell'ultimo trimestre, credo. Mentre invece il post è un post che è stato pubblicato sul sito meta.com/superintelligence e il titolo è Personal Superintelligence. È pubblicato su una pagina abbastanza spoglia, nel senso che non ci sono, che ne so, il logo di Meta, non c'è nulla. È una pagina completamente bianca, c'è il titolo, il post, la firma e la data. Fine. Secondo me anche questo è studiato per far vedere che è una roba. Boh, non lo so. Mi dà tanto l'idea di una cosa comunque studiata, che non è. Poteva pubblicarlo banalmente in qualche blog di Meta, come avevano fatto in passato, magari anche in altre situazioni. Invece stavolta c'è stata fatta la pagina apposta, che però è tenuta al più minimale possibile. Mi ha dato un po' l'impressione che fosse una cosa un po' studiata a tavolino, però vabbè. Cosa dice in questo articolo? Dal titolo immagino che si capisca un po', parla di superintelligence. Sapete che nelle scorse settimane c'è stata questa sorta di calciomercato degli scienziati, diciamo, di research scientist, tramite questo mercato, diciamo, Meta si è aggiudicata una serie di ricercatori che in passato lavoravano in aziende rivali, che possono essere OpenAI, Google, DeepMind, Apple anche addirittura, in modo tale da formare questo team che appunto è chiamato appunto Super Intelligence Team, qualcosa del genere. È arrivato a pagare milioni e milioni per in qualche modo rubare alla concorrenza questi research scientist. E la cosa che lui scrive in questo post è che loro, l'esordio di questo post è questo: durante gli ultimi mesi noi abbiamo iniziato a vedere che i nostri sistemi di AI iniziano ad essere in grado di migliorarsi da soli. È un miglioramento lento, ma è qualcosa che comunque non possiamo sottovalutare. E quindi, secondo lui, lo sviluppo di questa superintelligenza a questo punto è qualcosa che potenzialmente potremmo arrivare a vedere a breve. La loro visione è quella comunque di portare questa superintelligenza alle persone. Lui è molto ottimistico riguardo a questo, è ottimista riguardo al fatto che questa superintelligenza aiuterà le persone a migliorarsi, accelerare il progresso, ma Ha detto una cosa importante che va un po' contro a quello che aveva detto lo scorso anno, perché cosa dice qua? Dice che ok che siamo arrivati alla superintelligence, ma questa superintelligence andrà a sollevare alcune questioni di sicurezza in più che non c'erano prima. Devono loro essere più bravi a cercare di mitigarli, ma a questo punto devono anche capire cosa effettivamente può essere rilasciato open source e cosa no. Nonostante questo, poi dice sì, noi vogliamo comunque dare alle persone la possibilità di avere queste tecnologie e tutto il proseguo. La domanda poi è ritornata, perché appunto sappiamo che Meta è una delle aziende che rilascia modelli open weight con Llama. Sappiamo che lo scorso anno, quando era stato rilasciato, credo, Llama 3, Zuckerberg aveva fatto tutto un post in cui parlava di quanto fosse importante il rilascio di questi modelli open weight, aveva fatto, se non mi ricordo male, anche dei confronti con Linux, le distribuzioni Linux. Ora lui è tornato un po' sui suoi passi, forse dicendo, ok, se arriviamo a questo, a questo livello di intelligenza, però forse non è che li vogliamo più rilasciare open weight i modelli. E quindi gli hanno giustamente a quel punto fatto la domanda, nel momento in cui c'era questa riunione con gli azionisti, riguardo appunto l'open source, se ci sono ancora le condizioni di rilasciare i modelli open source, o se invece questo modello eventuale di super intelligence verrà mai rilasciato open weight, scusate, non open source, ma open weight, o no. Quindi lui ha risposto dicendo, cioè senza dire né sì né no, nel senso che ha detto ok, ci sono alcuni modelli che abbiamo sempre messo open source, alcuni modelli che non lo sono, quindi pensiamo di, noi, diciamo, pensano di continuare così, in questo modo, quindi a produrre i modelli che saranno rilasciati pubblicamente e che le persone potranno farsi girarsi sui loro computer locale, e altri che invece non potranno essere rilasciati. La cosa che forse questa è l'unica cosa sensata che dice, cioè sensata, diciamo è l'unica cosa condivisibile che dice, che se questi modelli diventano talmente grandi che le persone tanto non riuscirebbero in ogni caso a farli girare sui loro dispositivi, che senso ha rilasciarli e dare solamente alla concorrenza un aiuto in più per sviluppare i loro? Cioè, alla fine parlava con gli azionisti, quindi giustamente ha usato le parole giuste per gli azionisti.
Mi sembra sensato.
Mi sembra un discorso in realtà questo sensato. C'è anche da dire che magari, sì, è vero, non li usa la persona che si fa girare Llama sul Mac Mini, però allo stesso modo, magari partendo da quel modello, ci sono dei ricercatori che si fanno, poi potrebbero farsi un fine tuning, potrebbero fare degli esperimenti in più, potrebbero fare degli studi in più. Quindi
anche grandi aziende che possono far girare, esatto, diciamo, mega miliardi di data center.
Esatto, banalmente voglio usare Open Router, voglio usare il modello più grande possibile di Meta, perché decido di usare quello, no, a quel punto non posso perché tu hai deciso di non rilasciarlo, che per carità è tutto nel tuo diritto, però diciamo che cambi un po' la versione rispetto allo scorso anno. E poi comunque qui ha tracciato, diciamo, anche un confine netto tra i modelli che ci sono stati finora, che ok, si potevano mettere open source, i modelli che invece arriveranno, i modelli che arriveranno, che ci saranno in futuro, che sono questi modelli che lui chiama super intelligence, che saranno modelli più grandi, probabilmente saranno modelli che hanno capacità differenti, e a quel punto dice ci sarà necessità di avere un tipo completamente diverso di approccio alla safety di questi modelli e al modo in cui questi modelli vengono rilasciati e utilizzati dalle persone.
Guarda, c'ho una sensazione ascoltando quello che hai detto, perché nonostante trovo sensata l'ultima cosa su cui concordavamo con il buon Mark, c'ho la sensazione che le aziende rilascino open source, open weight, non so bene, ma
sì, ho detto anche open source varie volte, penso.
Quando non riescono a stare sulla cresta dell'onda, ma vogliono continuare a essere rilevanti per qualche motivo. Ora tu sicuramente lo sai meglio di me, ma non so se Llama sia così rilevante rispetto a tutti gli altri vari rilasciati da Anthropic o OpenAI o Google, ma a me sembra sia rimasto sempre, sia nel podcast che in giro, importante perché era la versione open source dei modelli che in altri casi non lo erano. Ora che c'è il rischio che tirino fuori qualcosa di rilevante tecnologicamente, magicamente non è più open.
La cosa, sì, secondo me, cioè, ci mi trovo abbastanza d'accordo, nel senso che l'impressione che c'ho è che comunque l'AMA è stato molto utile a loro per far conoscere che anche loro stavano facendo qualcosa, perché se fosse stato, cioè se loro avessero detto ok, adesso in poi c'avete la meta chat dentro WhatsApp, ma non credo che qualcuno, o comunque se avessero detto da adesso in poi può andare su meta.chat e chattare col nostro LLM, ma chi l'avrebbe usato? Nessuno, probabilmente. Loro si sono fatti, diciamo, tra virgolette, conoscere con l'AMA perché era open source, perché è stato utilizzato in tanti contesti. Secondo me più che dagli utenti in sé, ha permesso tanta ricerca su... Tramite l'AMA è stata fatta tanta ricerca, e tramite l'AMA sono stati fatti probabilmente anche tanti lavori di fine tuning per fare modelli specifici per task diversi, probabilmente. Questo, almeno, l'impressione che ho è questa. Però sì, ecco, nel momento in cui magari diventa un qualcosa di commerciale, avere solamente il modello open weight forse non è una cosa sostenibile, perché comunque tu c'hai i costi. Questo modello lo dai fuori liberamente, cioè se supponendo che, supponendo comunque che magari il modello te lo fai girare in locale, supponendo che non c'hai problemi a fartelo girare in locale, anche se c'ha miliardi e miliardi e miliardi di parametri, nel momento in cui me lo posso far girare in locale, perché dovrei venire da te? Sì, se sono una persona che non c'ha voglia di fare quello, però potresti comunque anche perderci qualcosa. Poi certo, quanti lo fanno girare in locale, quanti sono capaci di farlo girare in locale, quello è un altro discorso, però comunque tant'è che ho l'impressione che magari non sia soltanto un discorso di safety, quella che lui, quando parla di superintelligenza, ma sia anche un discorso di non diamo troppo vantaggio competitivo magari agli avversari.
Sono d'accordo.
Ok, siamo arrivati alla fine della puntata. Io ho un paio di pointer picks, cioè uno in realtà è una cosa che ho visto solo io, l'altra l'abbiamo vista entrambi, quindi magari ne discutiamo. Vai. E non so se tu ce n'hai qualcuno in più, altrimenti...
Non penso.
Vado io. Allora, da Netflix vi consiglio Department Q, che credo che in italiano venga tradotto I casi della sezione Q, è tratto da un libro, è una serie TV tratta da un libro, c'è tutta la stagione in realtà... è tratta, cioè l'argomento in generale, che è il filo conduttore, è tratto da un libro in particolare, che era La donna in gabbia, I casi della sezione Q, e non so, perché c'è anche un, questo è l'argomento principale, diciamo, perché è un giallo questa serie TV, l'argomento principale su cui, il caso principale su cui si indaga è questo, credo tratto da questo libro, La donna in gabbia, ma c'è anche un altro caso su cui si indaga, che è un po' in secondo piano per tutta la parte, per tutta la stagione, però questo non si conclude, quindi io immagino che questo in realtà sia un caso che forse racchiude più libri e potenzialmente potrebbe racchiudere più stagioni di questa serie TV, che al momento non è stata ancora rinnovata da Netflix. Io mi auguro che la rinnovino, perché ve la consiglio, perché mi è piaciuta molto. Ora, io ho molto pregiudizio positivo verso le serie crime giallo in generale, quindi l'ho apprezzata moltissimo, però credo che valga la pena vederla. Vi dico un po' la trama. Praticamente, perché si chiama la Department Q o sezione Q? Perché nelle prime scene della prima stagione, quello che vedrete, ve lo spoiler, ma tanto è la prima cosa che vedete, è tre poliziotti che entrano in una casa dove c'è una persona morta, uno delle persone che stava ancora in quella casa, sparano, uccidono un poliziotto e feriscono gli altri. Quindi questo è il caso che in realtà rimane in secondo piano. Il poliziotto che è stato ferito viene messo a comandare questa sezione Q, questo dipartimento Q, che è un dipartimento che si occupa di ricercare vecchi casi, cold case, che sono stati dimenticati e che non sono stati mai risolti. Quindi lui si prende un caso da questo scatolone, viene poi affiancato in realtà da altri due personaggi e prendendosi questo caso lo occupa per tutta la stagione. Quindi inizia a investigare su questo caso e iniziano a, alla fine poi a trovare un po' una soluzione per questo caso. È una di quelle serie che ti tiene abbastanza attaccato, vorresti vedere un episodio dopo l'altro e secondo me la cosa che sono riusciti molto bene a fare è che questo, questa sensazione di voglio vedere il prossimo episodio aumenta man mano che va avanti. Ora, su questa serie, secondo me, l'unico problema che ho trovato è che Netflix ha, purtroppo, secondo me purtroppo, per alcuni invece è una cosa positiva, ha questa abitudine di rilasciarti tutta la stagione tutta insieme. Per queste serie per serie di questo tipo, come per esempio poteva essere Mobland, ad esempio, serie di questo tipo, secondo me, dovrebbero essere lasciate una volta a settimana. Perché se tu Department Q me lo pubblichi tutto insieme, magari se lo vede solo una parte della quantità possibile di persone che se la possono vedere. Se invece una serie del genere me la rilasci settimana per settimana, io di settimana in settimana non vedo l'ora che arrivi quel giorno della settimana per vedermi l'episodio e ne parlo con la gente. Mentre invece se tu me le spari tutte insieme, io me le vedo, ne parlo sì con la gente il giorno dopo, poi me lo dimentico e non ne parlo più. Se invece, cioè Mobland, quante volte l'abbiamo nominato pure qui? Varie volte secondo me. Sì. Perché? Perché usciva ogni settimana, arrivavamo a lunedì che volevamo vedere Mobland.
Che la settimana che dici, oh, è lunedì, non vedo l'ora stasera di vederlo, è bello.
Tra l'altro Mobland che è arrivato anche su Paramount in Italia adesso a fine... Adesso, oddio, fine maggio, credo. E quindi, se non l'avete visto prima, tramite i sistemi chiaramente legali, di VPN, potete usarlo adesso, vedendo anche da Paramount, dall'Italia.
Vero.
L'altra serie di cui vogliamo parlare è The Bear, che è uscito ormai in realtà quasi un mese fa, comunque a inizio luglio, mm-hmm. se non sbaglio, o fine
questa
giugno.
Questa volta in contemporanea con gli Stati Uniti,
esatto, finalmente. Esatto, che è una cosa che in realtà non era mai stato un problema, diciamolo. No. Però questa volta sì, è uscita in contemporanea con gli Stati Uniti. Allora, a me è piaciuta, mm-hmm. però non lo so, è un po' strana mm-hmm. e... C'ho la stessa sensazione un po' che c'ho con Severance, nel senso che in entrambi i casi credo che tante cose, tante domande che uno ha, ora con Severance è chiaramente a un livello decisamente più alto, però qui pure, no? Magari finisci la stagione 3, ti trovi con tante domande in testa, mm-hmm. ti vedi tutta la stagione 4 e tante cose rimangono lì, perché nel frattempo ne mettono tante altre, aprono tante altre parentesi. Okay. E non si chiude mai, diciamo, quella principale, cioè nel senso tu resti sempre con... Non sai mai se effettivamente sfonderanno, non sfonderanno, dovranno chiudere, falliranno.
Però comunque... È vero, è un po' forse la base della serie, cioè alla fine è sempre una serie su questo ristorante. Sì, ho capito che dici. Ci sta. Io devo dire, a me è piaciuta molto questa, e per me si è risollevata dopo la terza, che comunque mi era piaciuta, ma l'avevo vista un po' in calo. Per me, a me è piaciuta molto, non riuscivo a staccarmi. Cioè, la prima sera ho visto tipo i primi 6 episodi, che so, 10.
So da mezz'oretta, però vabbè, comunque.
Sì.
La cosa che ho notato, magari è stata un'impressione mia, di nuovo magari non ho... Non ricordavo bene le stagioni precedenti, ma la cosa che ho notato è che forse in questa stagione hanno un po' più introdotto anche i personaggi o comunque le vicende dei personaggi anche fuori dalla cucina. Mm-hmm. Mentre forse prima magari era più incentrata sulla serie nella cucina, la serie con gli chef. Sì, forse adesso abbiamo saputo un po' anche di più delle vite personali di queste persone, quindi magari è cambiato un po' anche quello, non lo so, c'ho questa impressione, però potrei sbagliarmi, magari l'impressione mia e basta.
Però ecco, è una serie che continuo a consigliare molto.
Assolutamente.
Mi è venuto un, non so se lo definirei un Pointer Pix, quindi non so se tu hai finito con The Bear, però è un, la butto lì, perché non è un capolavoro, però a me, io mi sono divertito a guardarla, è su Apple TV Plus e è Stick. La serie con Owen Wilson, la storia è, c'è questo ragazzo che è un fenomeno del golf, chiaramente non sfrutta il suo talento per un diciamo trauma che ha avuto col padre, e Owen Wilson è un ex campione di golf caduto in rovina, che la sua missione di vita diventa il trasformare questo ragazzo in un campione. La più classica delle storie americane che potete trovare su una serie TV, c'è Owen Wilson che comunque secondo me è sempre bravo, e la serie è divertente, non è un capolavoro, dura mezz'ora episodio, però io mi sono divertito a vederlo.
Questa non la conoscevo, ora magari gli darò un occhio, vediamo un attimo. Allora, direi che siamo arrivati alla fine della puntata del podcast. Vi ricordiamo, come al solito, Pointer Chat per rimanere collegati con noi anche per il resto della settimana. Detto questo, noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata del podcast. Un saluto da Luca
e da Eugenio.
Ciao.
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!